Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
Di nuovo è passata una settimana qui all'officina, io non c'ero, però ritorno. Oggi non c'è Chiara qui con me, ma la vedo da dietro, il vetro. Siamo sempre a Lanterna Blu e c'è un ospite di ritorno. In realtà non è un ospite, è un'ex conduttrice che potremmo dire che rimane una conduttrice, rimane sempre in sordina e oggi ci ha portato un ospite suo. È tornata Novella.
Ciao a tutti.
Dopo tanto. E i nostri appelli dunque non sono andati a vuoto.
Appelli per avermi di nuovo.
Sì, infatti, noi l'abbiamo detto più di una volta. E ci ha portato un ospite che è un professore di Perugia, che è qui soprattutto in veste di scrittore, naturalmente. Ha scritto due volumi di poesia che poi insieme a lui, a Novella, andremo a presentare. Lui è Claudio Francescaglia, grazie di essere qua.
Grazie a voi di avermi invitato.
E dunque vorrei che proprio Novella, visto che insomma
sì, un piccolo ricordo di infanzia, di giovinezza. Il professor Francescaglia è stato il mio professore di filosofia, di storia e filosofia al liceo, e quindi per me è stata una cosa bella averlo qui, sia per la qualità delle cose che scrive, sia per una qualità, per un fatto più personale, ecco, di affetto. E quindi la ringrazio di essere venuto qui e oggi parleremo della sua recente pubblicazione. È un libro di una raccolta di poesie che si chiama Risposte.
Questo è uscito nel 2008, vedo, ma ce n'è anche un altro, sì, che è uscito nel 2006.
Sì.
Ora, prima di interrogare noi il professore, vogliamo soltanto mettere un pezzo iniziale, sempre per poi tornare, appunto. È un gruppo che conosciamo già, The Kills, dall'album Know How, The Good Ones, quindi a fra pochissimo.
To the
Dunque, eccoci di nuovo, Noella finalmente è ritornata tra noi e abbiamo il professor Claudio Francescaglia con i suoi due volumi di poesia, uno in particolare, Risposte.
Sì, Risposte. È uscito da pochissimo, professore.
Sì, è uscito praticamente a gennaio e l'abbiamo presentato nei primi giorni di febbraio.
Allora, cosa dire di queste poesie? Parto subito con...
Parti Novella, che poi ci mancava appunto la tua verba anche critica e ipercritica.
No, devo dire, una cosa che mi ha subito colpito alla prima lettura è un tema che ritorna frequentemente, che è quello della fatica. La fatica legata al lavoro quotidiano, al lavoro giornaliero. E c'è questo continuo rimando all'impresa quotidiana degli uomini che si trovano in una condizione doppia di tensione verso l'assoluto, un assoluto che si sente continuamente minacciato perché è perso, e la salvezza attraverso il lavoro e la fatica. E quello che colpisce è che appunto sulla prima poesia si parla di fatica e l'ultima poesia è proprio il salmo della fatica. E ecco, colpisce come in tutte le poesie, che dopo magari spiegheremo come è strutturato questo libro, si parla di questa continua mancanza di senso, di questa perdita dell'armonia e una tensione verso un assoluto che però si sente come perso, e dall'altra parte un attaccamento alla vita e un attaccamento alla positività, quindi tramite il lavoro, cioè si cerca, l'uomo cerca di non darsi alla mancanza di senso assoluta tramite uno sforzo quotidiano di fatica e di lavoro. E questo è un tema che personalmente mi interessa molto. E anche perché sì, vedo una tradizione poetica molto forte. Io pensavo, leggendo le sue poesie, pensavo molto spesso a Montale, per esempio.
Anch'io, sì.
Ha questo tema della perdita di senso e dell'unica possibilità che l'uomo ha, che è quella appunto del lavoro. Un lavoro che però, della seconda sezione della sua opera, lo dice molto chiaramente, un lavoro che è continuamente intralciato dalla reificazione del lavoro stesso.
Sì. Bene, io penso che tu abbia colto uno degli aspetti più importanti, se non il più importante, perlomeno diciamo, di questo libro, no? Perché secondo me il lavoro, se tu ricordi anche quello che tentavo di dirvi a scuola quando tu eri mia lodevolissima studentessa, era appunto questo, che l'essenza, la sostanza piena, diciamo, dell'uomo, la sua dignità è rappresentata dal lavoro in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue forme. Infatti io parlo, diciamo, sia del lavoro fisico manuale, che comunque non è mai soltanto un lavoro fisico e manuale, perché appunto anche quel tipo di lavoro impegna tutto l'uomo, no? E quindi, per esempio, nella poesia dedicata a mio padre io parlo di me, di lui, quando andavamo a passeggio, diciamo, per queste stradine di campagna dell'Umbria, e con gli sguardi attenti alla fatica degli uomini e degli animali ripagata dall'amarezza della povertà, no? Oppure nella seconda parte, quando parlo di questi poveri ragazzi che devono lasciare il loro paese per venire a fare i venditori porta a porta, eccetera, parlo di un lavoro che, come dire, tenta di renderli uomini e non ci riesce, perché in realtà sono costretti a vendere delle cianfrusaglie, insomma, no? E però loro lo fanno con estrema dignità, perché non sono disposti ad accettare denaro se non in cambio di uno di quegli oggetti che tu comunque devi comprare, no? Quindi anche quando è lavoro manuale, anche quando sembra, diciamo, un lavoro più banale, coinvolge sempre tutta la persona. E nella terza parte che io ho intitolato Salmi, parlo della fatica, che è stata la mia fatica per scrivere questi 14 salmi, che non è stata una fatica, diciamo, manuale, ma che comunque è stata una fatica che anche in questo caso ha coinvolto tutta la mia persona. E questa fatica è consistita nel trovare le parole giuste per esprimere concetti, diciamo, non semplici, è vero, e che dunque non venissero travisati da termini sbagliati, no? E questa fatica è sempre stata appunto piena di ansia viscerale, al limite una fatica simile a una preghiera infinita, in sostanza, no? Cioè ho dovuto faticare appunto per cercare di trovare le parole che rendessero quello che io sentivo e quello che è il mio pensiero su questi problemi, insomma.
Sì, diciamo che il libro è diviso in tre parti.
Sì.
La prima parte si intitola Il nostro tempo.
Sì.
Ed è un'analisi appunto sul nostro tempo, cioè sulla condizione dell'uomo oggi, che si trova in uno stato di allegoria, cioè in uno stato di non identificazione con una natura che, devo dire, nelle sue poesie mantiene una valenza molto positiva. Però non si integra più con l'uomo, quindi un uomo che si trova gettato in un mondo che ha perso qualsiasi tipo di senso, di qualsiasi tipo di armonia.
Insomma, sì.
E si passa alla seconda parte, che si chiama Lo stralunamento dell'altro. E qui è molto interessante perché appunto proprio in questa seconda parte il lavoro è individuato come possibilità che ha l'uomo di unire il trascendentale con lo storico, con l'immanente. Quindi il passaggio da uno stato di allegoria ad uno stato simbolico, in cui c'è un incontro armonico tra io e l'altro, tra il particolare e l'universale. La cosa che mi ha colpito è che questa unione, questa armonia, non si va a ricercare attraverso una fusione panica con la natura, ma attraverso appunto la fatica, il lavoro di tutti i giorni, che potrebbe portare l'uomo ad essere uomo e non altro. A me mi colpisce l'utilizzo che lei fa del termine altro,
sì.
Perché è doppio.
Esattamente.
Sì, da una parte c'è l'altro inteso come alterità, e quindi come qualcosa che travalica, che permette di unire il trascendentale con il particolare, con l'universale, quindi qualcosa di spiritualmente forte. Dall'altro canto invece c'è l'altro inteso come uomo alienato, e quindi come non uomo, come uomo privo di dignità,
sì.
Cioè proprio quella cosa che impedisce l'unione, quindi il raggiungimento di quell'alterità, quella A maiuscola. Adesso non so se mi sto spiegando.
No, cioè, assolutamente sì, ma figurati.
E quindi
aspettavamo proprio perché
è molto interessante. No, cioè, in questa seconda parte veramente
per fare uno sforzo di comprensione anche noi.
Viene fuori questo scontro tra non uomini, ma tra altri, cioè tra persone alienate che non riescono a trovare una comunicazione, e questo impedisce quell'armonia di cui parlavo prima, che lei cerca di raggiungere attraverso il lavoro. E poi si passa alla terza parte, che è la parte dei salmi, in cui diceva, e qui il tentativo di armonia e di unione tra trascendentale e storico e immanente si cerca di ottenere attraverso la figura cristiana, attraverso il Cristo, attraverso un tipo di religione che
un uomo storico, Cristo di uno storicismo,
esatto, che unisce,
che ha faticato molto nella sua vita,
e qui viene fuori in realtà tutto il mistero della vita, cioè il perché si debba soffrire fino alla fine, il mistero dell'innocente, il mistero del sacrificio, il mistero della cattiveria tra gli uomini. E sembra, devo dire, sembra che leggendo i suoi salmi, se all'inizio viene fuori una possibilità di armonia attraverso la religione, attraverso il Cristo, la figura del Cristo, in realtà leggendo i salmi in sequenza sembra che ci sia una parabola discendente e pessimistica. Poi però arriva la sorpresa finale, che è appunto il salmo della fatica. E nel Salmo della Fatica, che è l'ultima poesia, viene fuori invece una visione completamente positiva, secondo me, e ritorna la visione della fatica, del lavoro, come unica possibilità di raggiungimento dell'altro con la A maiuscola.
Beh, praticamente hai detto tutto tu, nel senso che, no, veramente credo che tu abbia capito benissimo quello che io ho voluto dire con queste tre parti, che sono diverse nella forma e nel contenuto, ma che contengono appunto questi temi che si riallacciano fra loro. L'altro, come stavi dicendo tu, non è l'altro nel senso classico, cioè che viene fuori, diciamo, dall'analisi marxiana, per cui è alienato da un lavoro al quale non partecipa e quindi che non capisce, eccetera. L'altro è il possessore della tecnologia, che è diventato prigioniero della tecnologia, non ne può fare a meno, non se ne può liberare e dunque è alienato. Però deve sottomettere l'altro, perché se no questa tecnologia che lui ha non serve a nulla. Quindi sono due altri. Il possessore della tecnologia è il vero alienato. L'altro è semplicemente un uomo sottomesso, un uomo schiavizzato. Questo è possibile soltanto in una società di tipo capitalistico. Ora, questa crisi mondiale, io spero che qualche cosa suggerisca, diciamo, come soluzioni da trovare, e che quindi l'uscita da questa crisi rappresenti anche la correzione almeno degli errori fondamentali, diciamo, dello strumento capitalistico, no? Perché non c'è bisogno, diciamo, d'essere marxisti per accorgersi che un certo modello di sviluppo ha fallito, è vero? E dunque, se ha fallito il comunismo sovietico, il comunismo dei paesi che erano alleati dell'Unione Sovietica, ha fallito clamorosamente anche, diciamo così, il capitalismo. Per quel che riguarda invece l'altro tema, per concludere, dunque, l'altro è colui che è sottomesso, diciamo, da chi possiede la tecnologia, cerca la liberazione attraverso il recupero della dignità nel lavoro, no? Per l'altro tema che mi è molto caro, diciamo così, soprattutto in questo periodo, cioè il rapporto tra il trascendente e l'immanente, io penso questo, che noi dobbiamo cominciare a fare una riflessione diversa da quella che è l'eredità che è stata fatta in mille anni di Medioevo, è vero? Per cui sostanzialmente immanenza e trascendenza sono stati assolutamente separati. Quindi rimanere nell'immanenza significava perdere senso e dunque, come dire, cadere in una sorta di alienazione, perché troppo lontani, anzi assolutamente lontani da Dio che è trascendente. Ora io penso che da Giordano Bruno in avanti, ma anche un po' prima, ma comunque per intenderci, per dire nomi che tutti conoscono, insomma, da Giordano Bruno in avanti questa tradizione medievale comincia ad essere ridiscussa. Perché se Dio è uno e infinito, per una contraddizione che, diciamo, non lo consente, non ci possono essere dimensioni separate e diverse, cioè no? Quindi l'immanenza e la trascendenza sono sostanzialmente la stessa cosa. D'altra parte, come si evince un po' dai Salmi, Dio, nella figura di Cristo, non ha avuto timore di entrare nella storia e di compromettersi con la storia, con il lavoro, e di morire come qualunque altro uomo. Dopodiché ci ha dato la prova che, risorgendo, diciamo, aveva una natura anche diversa da quella semplicemente umana, eccetera. Però l'invito chiaro che è nel messaggio di Cristo è che la dimensione dell'immanenza non è affatto una dimensione che vada trascurata, anzi, ancora peggio, che vada disprezzata. Ora, a me pare che oggi la Chiesa, come struttura gerarchica organizzata, stia sbagliando, perché va proprio in questo senso, cioè in una condanna, diciamo, di tutto ciò che è immanente, di tutto ciò che è storico, in nome di un assoluto immobile, come dire, quasi parmenideo, insomma, che invece non realizza l'uomo, perché anche l'assoluto, anche nell'assoluto ci può essere un divenire, perché Dio è divenuto entrando nella storia, quindi gli uomini devono seguitare nel loro cammino, insomma.
Sì, quindi un'armonia che avviene tutta sulla terra. Lei scrive sul lavoro, no? Trasforma le idee in concretezze, cioè dall'immanenza si passa alla trascendenza, ma anima la realtà con la sua forza, e quindi è la trascendenza nell'immanenza, sì. E tutto questo avviene in un ambito del tutto quotidiano.
Certo.
Va bene. Mi scusi professore, adesso vi interrompo un attimo.
La nostra mattanza.
Sì, facciamo uno stacco, mettiamo una canzone di Paolo Conte, Gongo. A dopo.
Una matita si rovescia anche il caffè, lo sento che lui è già qui nei paraggi intorno, qui c'è Gongo che è arrivato, Gongo, Gongo, spirito lontano, vieni nella notte blu a far di me in mano tua giocattolo. Sto lavorando, è tardi, adesso arrivi tu, conversiamo come faccio, vuoi tu dirmelo? C'era una volta un bel linguaggio che mai più ho parlato, non ti spiace ricordarmelo? Ci manca il pubblico, va bene, ma io e te siamo due grandi artisti, insieme diamo spettacolo. Del tutto illogico, sillabico, è per me sensuale, invisibile, teorico. Gongo, suonami Harlem Gongo, il fantasma di Cicco, io tondolo, io gongolo, giocattolo. L'alba è fuori rosa, adesso è il blu, che silenzio, un po' di sonno e un'elemosina. Ho fatto tutto quello che hai voluto tu, in un grande viaggio indietro, un incantesimo. Gongo, tornerai tu, Gongo, perché quando arrivi tu, io rotolo, mi srotolo e mi arrotolo.
Abbiamo parlato un po' del libro, la raccolta di poesie e risposte di Claudio Francescaglia, che è uscito per Morlacchi Editore da poco, ma anche in un'altra sua, diciamo, esperienza sia compositiva che insomma di pubblicazione, Tempo di ieri, di oggi e di domani, un'altra raccolta di poesie uscita per Guerra Edizioni nel 2006, si parla anche di altro oltre a queste, diciamo forse approfondimenti più filosofico-concettuali, come diciamo anche verso forse un misticismo, mi azzardo a dire così, che si trova in risposte. Qui si parla anche di Sud America, per esempio, che è un'esperienza, quanto so, mi ha detto il professore, che lui ha fatto, sì, direttamente.
Sì, io sono stato 5 anni circa a Buenos Aires, ho insegnato al Liceo Scientifico Italiano e nei momenti, diciamo, liberi ho girato un po' per quel continente, molto poco perché è enorme, immenso, insomma, no? Mm-hmm. E ho visto cose meravigliose, ho conosciuto persone splendide, come si usa dire, no? Però ho visto anche cose che, come dire, mi colpivano, nel senso che pensavo che un'ingiustizia così disumana non esistesse più. Mm-hmm. Ho visto delle miserie, delle povertà, che non c'è questione meridionale che tenga, perché quando si parla della questione meridionale in Italia e si dice che l'Italia meridionale soffre, diciamo, di ritardi eccetera, e a noi sembra gravissimo, è assolutamente imparagonabile con quello che ho visto nel nord dell'Argentina, in Paraguay, nel sud della Bolivia, dove la miseria, la miseria è radicale, e dove l'uomo sostanzialmente è l'uomo naturalmente misero, è ridotto a zero, diciamo, proprio, no? Ho visto gente che ancora beve l'acqua dal fiume che attraversa non il suo campo, ma il campo che lavora, insomma, no? Mm-hmm. Che vive nella capanna di tronchi e di paglia, e al di là del fiumicello che attraversa i campi c'è la villa padronale a due piani con le palme, eccetera, eccetera. Ora io, diciamo, non vorrei cadere nella retorica, diciamo, per cui la povertà è la santità e la ricchezza è il male incarnato, eh? Mm-hmm. Dico semplicemente che ci deve essere una giustizia distributiva, in sostanza, no? E quindi poi, quando ho visto, appunto, come stavamo dicendo prima, che cosa faceva Che Guevara da ragazzo, prima di diventare un marxista teorico.
Che infatti era argentino.
Che infatti Che era argentino, no? Quando fa questo suo lungo viaggio attraverso, con la motocicletta, no? Con l'amico, eccetera, attraverso il Sud America, si rende conto, diciamo, che prima di diventare medico, o prima di pensare ad una sua posizione che comunque già ha in qualche modo, perché figlio della borghesia bonaerense, bisogna cambiare le cose. Non è possibile. E quello non lo fa da comunista teorico perché è marxista, lo fa semplicemente perché non resiste al fatto che nel suo paese, nel suo continente, ci sia un'ingiustizia così profonda. Quell'esperienza sicuramente a me, come dire, mi ha marcato, in sostanza. Anch'io penso che si debba reagire, diciamo, all'ingiustizia così palese. E ognuno, ciascuno nel proprio paese, naturalmente, ma insomma non c'è solo il Sud America, c'è l'Africa, ci sono in Asia situazioni di quel genere, fino a condizioni di povertà addirittura in Italia. Noi stiamo in Umbria, ma insomma ci sono delle zone dell'Umbria dove non c'è una miseria di quel genere, ma fatta la media, fatta la proporzione, ci sono situazioni, diciamo, di miseria delle quali noi veramente dovremmo vergognarci.
Quindi le dice anche che non soltanto dal punto di vista teorico, appunto, di superare situazioni, appunto, di così grave emergenza, ma attraverso empiricamente, insomma, praticamente il contatto e la visione,
sì,
di queste,
sì,
cose.
Dopo, certo,
si può risvegliare un certo cuore.
Sì, che naturalmente deve essere affidato non soltanto alle buone intenzioni, perché noi sappiamo che poi di quelle, come si usa dire, lastricata la strada,
sì,
che porta,
ecco. Sì,
dopo ci vuole, diciamo, la traduzione politica, sì, l'intelligenza politica, che esamini il problema e lo risolva, ma che abbia l'intenzione di risolverlo, non con il riformismo, che è sempre conservatorismo e immobilismo, ma con la riforma reale, vera, concreta, che muti la situazione, è vero, e quindi la tolga, per così dire, e quindi ripristini una situazione di maggiore giustizia, insomma, no?
Sì, probabilmente esperienze come quella che ha avuto lei sono molto formative da questo punto di vista, ma forse anche in Italia, non so, adesso azzardo, non so, forse negli ultimi 50 anni, con questa parvenza di benessere un po' generalizzato, si è andato un attimo perdendo di vista quello che magari lei ha potuto vedere nel suo viaggio in Sud America, cioè realtà altre rispetto a noi, e magari molto più, che hanno conosciuto una miseria molto più forte, e allora lì probabilmente in quei posti è più facile che si diffondano un certo tipo di idee che qui in Italia hanno sempre faticato a diffondersi, nel senso che alla fine si parlava l'altra volta, qui in Italia in realtà il comunismo teorico, pratico, quello che è, non c'è mai stato, mai.
No.
ma sin dall'inizio, sin dal...
Sì. C'è chi lo vede dappertutto oggi in Italia.
Esatto, ma
comune.
Questo è assurdo.
Ma
quello che dico.
Questo è...
Perché non c'è mai stato.
Beh, è l'uso della menzogna, no? Cioè, oggi nella nostra società, non solo italiana, ma direi occidentale, la politica fa uso della menzogna con una disinvoltura sconvolgente, no? Tanto che, come dire... anche la filosofia per fortuna ha cominciato a riflettere su questa menzogna, è vero? La menzogna è sostanzialmente la retorica, cioè la capacità di convincere facendo passare la menzogna come una verità normale, è vero? Quindi, come dire, sostenendo idee e comportamenti che sarebbero assolutamente negativi, reiterando appunto che invece queste idee sono buone, che questi comportamenti vanno tenuti, eccetera, eccetera. Quindi c'è, la menzogna è diventato il sostrato di ogni nostro discorso. Noi dobbiamo uscire da questo stato di cose, perché evidentemente non si possono governare paesi in questo modo. Infatti il mio libro è dedicato alle mie due nipotine,
sì, infatti,
alle quali auguro di vivere e di crescere e di vivere in un paese dove la menzogna non occulti più la verità, in sostanza, no?
E in questo, da questo punto di vista, la sua sezione sui Salmi è un pugno nello stomaco ad un paese cattolico, nel senso,
no, ma
che è un tipo di religiosità, o non so.
Credo che in questo momento la Chiesa cattolica, come gerarchia organizzata, si vada rapidamente allontanando dai principi cristiani, perché c'è il ritorno, diciamo, ad una dogmatica e quindi ad una verità assoluta e indiscutibile che pretende un'obbedienza altrettanto pronta ed assoluta. Tutto questo in alleanza stretta con il potere politico, e non mi riferisco soltanto, diciamo, al potere del centrodestra, ma mi riferisco anche al potere del centrosinistra, cioè tutta la politica italiana è schierata per convenienza politico-elettorale con un atteggiamento che la Chiesa, diciamo, come gerarchia organizzata tiene, e che è sostanzialmente l'atteggiamento temporalistico, cioè stiamo tornando indietro rapidamente, vero? Invece noi dovremmo uscire, per così dire, da queste posizioni e pensare che la parola, della quale io parlo sempre,
sì,
ecco, la parola non muta nel tempo, vero? Ma muta il suo adattamento alle circostanze storiche. Allora la parola resta, sono i significati, diciamo così, che si adeguano. Allora può riemergere la verità. Questo vale anche per i non credenti, perché se tra noi ristabiliamo una comunicazione leale, onesta, e quindi recuperiamo un linguaggio di verità, e noi recuperiamo una dimensione più umana, cioè recuperiamo l'uomo. Allora,
sì, sì.
Io voglio dire che questo è molto importante, insomma, perché non si può vivere appunto nella finzione, nella menzogna, si perde il livello dell'umanità, ecco.
Io, visto che i poeti mi sono sempre abbastanza interessati, mi ricordo in particolare anche la vocalità dei poeti, per esempio Ungaretti in radio appunto lo sentì una volta declamare, insomma cantare, leggere una sua poesia, chiederei a lei, professor Francescaglia, se le va di scegliere, insomma, un suo componimento, e se vuole leggercelo, insomma.
Dunque posso...
Scelga pure a piacimento, naturalmente.
Beh, allora scelgo l'ultimo, il Salmo della Fatica, che è quello che, diciamo, mi è rimasto più congeniale, insomma. Fatica piena di ansia per scrivere la speranza di pensare oltre, cercare nuova intesa fra l'uomo e l'altro per dissimulare il dubbio del nulla. Fatica viscerale alla ricerca di parole nuove o riscoperte dal disuso, sfogata nel grido di una spiritualità gelosa dell'intimità. Fatica simile a preghiera infinita, timorosa di risultare vana nel suo lungo cammino sfiancata dall'abitudine. fatica forse conclusa nel silenzio di un tempo ritrovato, senza la fretta odiosa di un veloce pensiero messo accanto all'inquietudine.
Ecco, la ricerca di un tempo ritrovato attraverso una via realistica, che è quella della fatica, questo a me interessa moltissimo.
Senza la fretta, cioè noi oggi facciamo tutto di fretta, no? Anche le leggi in Parlamento, ci vantiamo di aver approvato documenti economici che decidono i destini d'Italia in 9 minuti, oppure mangiamo in 30 secondi, eccetera, eccetera, oppure dormiamo 2 ore per notte. No, invece io credo che ci sia bisogno di ritrovare silenzio e senza la fretta odiosa. C'è una sorta di riscoperta, no? Per esempio al fast food sta subentrando la cultura dello slow food, no? Ma voi vi rendete conto, per esempio, bere un bicchiere di vino rosso di altissimo pregio tracannandolo in 15 secondi? È vero? Chi lo farebbe? Chi lo farebbe? Nessuno. Quando riflettiamo, a maggior ragione, bisogna che ci sia silenzio e tranquillità. Le idee non emergono mai dal clamore della piazza, le idee emergono nel silenzio, poi vengono anche, diciamo, portate in piazza, perché altrimenti che cosa le elaboriamo a fare? O scritte sulla carta per un pubblico di lettori, per così dire. Però ci vuole di tornare, diciamo, alla calma, alla riflessione, insomma, alla misura. Abbiamo perso la misura, i nostri padri greci.
Ma questo si ricollega anche a quello che lei dice nel componimento che apre,
sì,
l'opera. Cioè il fatto che non bisogna avere paura dello scorrere del tempo.
No.
Lei dice una cosa molto bella, che non temerne, sì, lo scorrere, perché senza lo scorrere del tempo la mia poesia è inaridita.
Sì, perché questa è dedicata a mia moglie.
Il tempo che ci invecchia non è quello di Filemone e Bauci,
no? La storiellina, sì, di Filemone e Bauci la sapete tutti, quindi hanno avuto il privilegio di morire insieme, di diventare un albero, no? Unico. E mia moglie mi dice sempre: io spero di non morire, che tu non muoia, insomma, come dire, di non vederti morire. E io gli ho detto: sei più giovane di me, quindi mi vedrai morire per forza. E allora le ho scritto questo, che il nostro tempo non è quello di Filemone e Bauci, perché a noi non ci sono venuti a parlare Zeus o Apollo, no? E quindi se seguiremo la legge di natura, che non mi spaventa, quindi quando arriverà Atropo e taglierà inflessibile lo stame, non farà oltraggio alla natura, perché sarà il mio turno, in sostanza, no? E quindi tu te ne devi rendere conto. Ma questo credo che valga, io l'ho scritto per mia moglie, ma credo che valga per qualunque persona si ami, o per qualunque gruppo, diciamo, di gente, no? Che ognuno di noi ha il suo ciclo. E
sì, è bella l'immagine di una poesia, che di un lirismo,
certo,
che però si fa attraverso,
sì,
la dimensione temporale.
Certo, no? Viene tutto dal nostro modo di sentire, dal nostro modo di riflettere, insomma, non è che le cose ci vengono così chissà da dove.
Del resto il suo è un linguaggio anche molto,
sì,
alterna lirismo a quotidianità, e questa cosa è interessante.
Esattamente, questo è uno dei complimenti più belli che mi hanno fatto. Che m'hanno
bene
fatto.
Sapevo che non sarebbe stato possibile approfondire a fondo con un autore simile nel poco tempo che abbiamo a disposizione. Vi lasciamo quindi, a chiunque ci ascolta adesso, alla lettura diretta di questi libri. Risposte, edito da Morlacchi Editori, Claudio Francescaglia, e dello stesso autore, Tempo di Ieri, di Oggi e di Domani, per Guerra Edizioni. Salutiamo e ringraziamo il professor Francescaglia.
Grazie a voi.
Naturalmente,
già sì, purtroppo la radiofonia non permette.
40 altro. Minuti, accidenti, sì. Va bene.
E ci lasciamo con un pezzo di Vinicio Capossela, che anche lui a modo suo fa un po' di poesia. E questa è una storia abbastanza tragica, si svolge a Torino, è una storia appunto di malfamata, e quant'altro lo sentirete nel testo, è il Tanco del Murazzo. Un saluto quindi al professore di nuovo, e
grazie.
Ci rivediamo dopo.
Grazie.
in testa, memorie in rovina, parenti in casa, 5 di sera, tempo scaduto, si alza come c'è venuto, nervi asciugati, metallo in bocca, mette il giaccone già nell'angolo di sotto, al bar biliardi, raduno del grifone, colossi anfibi, tatuaggi di pitone, sussurrano di come nella notte prima, gli altri sono scesi come cani da rapina, slegati in squadra, testa china, toro toro, hanno spazzato dei rifiuti la banchina, nel giro di casa e caserme si incammina, l'aria strana alza lo sguardo e senti in alto un grido di boiane, il freddo lo trapassa addosso, smazza un grammo lungo il passo, il tipo aspetta dietro il ponte senza fretta, il fiume giallo, lento fango d'Orinoco, scorre tra i fuochi, gli spacci mangia fuoco, scende il murazzo, c'è una macchina bruciata, kebab arrosto e fa la grappola imparata, le ragazze aspettano di uscire fuori per ballare, intanto provano le scarpe nuove, ridono da soli dentro casa, lei lo guarda e resta lì senza parlare, fuori tutto accade anche senza di noi, nel grotto spingono e si bergiano Paduan, l'anfe che sale caldo a fiotti nervi tesi, envisia serve al banco acqua minerale, ondeggiano sulle ginocchia tutti uguali, guarda lo specchio e vede il fondo che per occhi adesso c'ha due buchi neri, e nel riflesso dell'abisso vede il pozzo che era un tempo anima sua, batte una sigaretta, rolla una cartina, mentre da dietro occhio le rosso s'avvicina, sembra l'errore di una spinta, alza la voce, e un attimo poi il tempo scorre più veloce, piccino c'entra con l'anfibio nel torace, rosso di sangue cade a terra a braccia a croce, lo scherzo in faccia quando è steso già caduto, gli arabi scappano nel mucchio chiede aiuto, parte per sbaglio il colpo e fa come un rumore di petardo nel festino, salza lento il volo del grande tacchino, chiude gli occhi e si avvicina sempre più vicino, l'ombra lo copre sull'asfalto senza fiato.
Come leggo io.
Messaggio promozionale per un bacino d'utenza in via d'estinzione.
eccoci. Chi è che diceva? Cioè, qualcuno di radiofoni. Ah, sì, era Simone. Simone di Senza Prudenza, che aveva questo tormentone, eccoci.
Eccoci,
ogni tanto
eccoci.
Riemerge dalla, sì, insomma, dalla senza prudenziana memoria.
La nostra rubrica non vi lascia mai. No, nel senso che noi non la lasciamo perché ci piace leggere. Ogni settimana vi presentiamo un libro, questo che presentiamo questa settimana con Chiara, che tra l'altro lei l'ha proposto, ma io lo condivido in pieno, è Daniel Pennac, Come un romanzo.
Come un romanzo. Allora, vabbè, edito da Feltrinelli, poi questo libro è uno dei suoi primi, in qualche modo, insomma...
Daniel Pennac si conosce abbastanza,
sì,
insomma,
sì.
Vende tantissimo, e anche per fortuna vende, perché è molto bravo, insomma... Dalla Fata Carabina al Paradiso degli Orchi, ha scritto la saga di, insomma, Benjamin Malossène, che come tutti saprete
fa il capro espiatorio di professione. Se avete in mente Daniel Pennac, o se non lo avete in mente, anche la sua immagine è molto rilassante, in qualche modo piacevole. È un professore di liceo, tra l'altro. Sì, eccolo.
Sì,
Wikipedia vi dà proprio l'immagine se andate su Daniel Pennac. È proprio un professore di liceo. Si vede che è un professore di liceo,
sì,
che ama la sua professione, che ama l'insegnamento.
Tranquillo, sereno.
Sì,
no?
sì, si vede. E tra l'altro ha vinto anche un sacco di premi questo
certo.
professore, perché insomma con la sua scrittura ne ha vinti diversi. E il libro di cui vi parliamo oggi non fa parte della saga della famiglia
Malossène,
no, è una sorta, non so neanche come definirlo.
Infatti, sono praticamente, dopo ne parleremo.
Il titolo è Come un romanzo.
Come un romanzo non è, ma una serie di riflessioni, però
non è un romanzo, non è un saggio.
Infatti, c'è un po' di diario e un po' di invece anche di storia vera e propria, perché ci sono anche qualche personaggio che poi vengono molto avanti nel libro, i suoi ragazzi, i ragazzi insomma che hanno fatto scuola con lui, e anche lui stesso da bambino insomma si intuisce, ma insomma è una precipitazione di tante riflessioni, specificamente sulla lettura.
Sì, io lo chiamerei un libro che ti spiega per quale motivo dovresti leggere.
Sì,
che non vuole essere né didattico né falsamente morale, nel
esatto,
senso c'è tutta anche una, poi ne parleremo
di pedagogia
comunque
nuova,
sì.
E ne parliamo dopo questo pezzo, che visto che siamo in tema di leggerezza, che Pennac
sì.
è pure abbastanza leggero, mettiamo Edoardo Bennato e la sua anarchica canzone Sono solo canzonette. A dopo.
Uscita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava, e nei sogni di bambino la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora, forse è stata una pazzia, però è sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste, delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Nella mia categoria tutta gente poco seria, di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. E
risposte non ne ho. Io faccio solo rock and roll. Se vi conviene, bene, io più di tanto non posso fare. Gli impressari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale, hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Vorrei cominciare ad avanzare qualche pretesa sulla playlist, perché comincio...
Come, non ti piace Edoardo Bennato?
Sì, mi piace, però...
Sono solo canzonette.
Sì.
E non mettetemi alle strette.
No, allora, posto che mi piace, però ci ritroviamo in trasmissione, facciamo un po' di analisi genetica della nostra trasmissione.
Delle mie scelte musicali.
Ci troviamo in trasmissione perché, insomma, la nostra Lanterna Blu è una catena di montaggio, no? Sì. Charlie si occupa di...
Sulla musica cerchiamo di dare il meglio possibile.
Per questo plurale maiestatis.
Sì, insomma. Decidiamo insieme.
È lui che decide la musica. Lui prende la parte musicale e io faccio la parte di Gaia.
Andiamo un po', sì.
E quindi arriviamo in trasmissione che nessuno sa precisamente che cosa porterà l'altro.
Ho studiato io nell'ombra, ho studiato come provocarvi o scandalizzarvi.
Sì.
No, è vero che abbiamo messo un po' di tutto.
Anzi, ultimamente ti sei dato meno quelle cose sperimentali,
sì,
tipo 8 minuti di silenzio diversi, capito?
Abbiamo mandato Luciano Berio, allora, sì, era meraviglioso.
Qual era quella canzone che ha mandato di quella tipa che faceva la gorghetta?
Sì, quella è una sequenza per canto, per voce, di Luciano Berio.
Eh sì, lo era.
8 minuti, se la ricordate.
Andatela, cercatela sui Mool, se non, perché adesso non ci ricordiamo in quale puntata l'abbiamo mandata.
Comunque, era Luciano Berio. Le sequenze le trovate in un bel cofanetto, oppure ve lo potete...
Sì, è una tipa, sì, scaricate.
Sì,
è una tipa che faceva gorgheggi di qualsiasi tipo.
Sì, cioè... sì, perché sviluppava, insomma, la vocalità proprio nelle sue estremi tecnici, no? Berio, che conosceva bene la voce, grazie a sua moglie, Katy Barbera,
vabbè,
tutta una
comunque,
storia. Adesso ci abbiamo...
Adesso andiamo su Bennato, quindi vedo che, insomma... Questo ragazzo riesco a metterlo nei binari, insomma, ci sto riuscendo, facendo una grande opera di razionalizzazione
e anche di normalizzazione,
come dice Gaia.
No, presto avrete Caroline Stockhausen, Gheorghi Ligeti, tutta la contemporaneità più cacofonica ve la manderemo, anche per fare piacere ai radioascoltatori.
Va bene, ma adesso ritorniamo a questo libro per rimanere sul semplice.
Il
perché
dolce
io
pennacchio.
Cerco sempre di rimanere sul semplice, insomma, per tirare un po' più in basso le istanze estremamente sperimentali di Charlie. E come un romanzo è questo libro che Feltrinelli l'ha edito nel 1993. Adesso non mi ricordo in che sequenza ha scritto Daniel Pennacchio, però io mi ricordo che io stavo alle scuole, credo superiori, mm-hmm. quando nel mio libro, che era un libro tipo di iniziazione alla scrittura, una cosa del genere, comunque non era un, era un libro, non un'antologia, era un libro che ti spiegava le tecniche della scrittura in qualche modo, che poi, anzi, era delle medie, sì, alle medie, neanche alle superiori, perché
beh, era avanti la tua professione,
molto molto, infatti io quel libro tuttora lo uso, perché era quel libro che ti spiegava la focalizzazione, il punto di vista, che insomma mi ha dato gli strumenti tecnici per imparare a scrivere, che poi ho acquisito, che sono importanti.
Ti piaceva scrivere allora? Cioè,
certo che piaceva scrivere.
8 in italiano, poi 4 in matematica.
Sì, classico.
Tipico,
no, addirittura il mio professore, che poteva essere Daniel Pennac, secondo me,
sì.
Un anno avevo sono stata rimandata in 3 materie. In 3 materie. Il mio professore di italiano si è battuto strenuamente. Sì, perché cioè io arrivavo agli 8, 9, 10 in italiano.
Sono degli eroi questi professori.
Sì, lui si è battuto strenuamente per la mia promozione. Perché se non ci fosse stato lui, io quell'anno non so dove sarei andata a finire. Sì. Quindi grazie, professore, ti ringrazio tanto. Comunque.
E infatti, è proprio la figura del professore, anche da questo libro, lui stesso, un professore, lui stesso anche come studente, insomma, si nota che è una figura importantissima, perché poi.
E infatti questo libro, io ho trovato un estratto di questo libro su quel manualetto delle scuole medie, che ci dava vari esempi di, che ne so, analizzava il tema della focalizzazione e metteva un estratto in cui ci faceva vedere, vedete, qui c'è la focalizzazione esterna, oppure qui c'è il punto di vista o cose del genere.
Sì.
E all'inizio di questo libro c'era un estratto di Daniel Pennac, perché era un'antologia, ma era un'antologia tecnica, ecco, su come imparare a scrivere e come analizzare il testo.
Sì.
E c'era questo estratto di Come un romanzo di Daniel Pennac, che la parte più bella che c'è di questo libro sono i 10 diritti del lettore.
Sì, infatti è strutturata un po' come una costituzione. Insomma.
Esatto, è la costituzione del leggere.
Del lettore, che pensate, ora ve ne leggo soltanto piccolissime, gli indici, insomma, il diritto di non leggere, il diritto di saltare le pagine, quante volte ci hanno detto di finire, di andare precisamente come si deve linearmente, invece no, il diritto di non finire un libro, il diritto di rileggere, il diritto di leggere qualsiasi cosa, il diritto al bovarismo, che è una malattia, dice lui, testualmente contagiosa, il diritto di leggere ovunque, il diritto di spizzicare, prendere qua e là, il diritto di leggere a voce alta, questo è uno che ci tengo moltissimo, il nono, il diritto di leggere a voce alta, e l'ultimo, il diritto di tacere, e insomma tutta una serie di diciamo posizioni che Pennac prende su anche degli stereotipi della lettura, che della lettura hanno fatto appunto quello che diciamo anche all'inizio della nostra rubrica, cioè un bacino d'utenza in via di estinzione. Gli stereotipi del fatto, cioè, se la letteratura deve essere educazione, deve essere qualcosa che viene offerta, però imposta in qualche modo, e senza lasciare la libertà di comprensione, la libertà di scegliere la lettura che ognuno vuole, se diventa questo, la letteratura naturalmente diventa e scompare. Se scompare la letteratura, scompare la civiltà, a mio parere, insomma, perché con tutte le forme espressive che possono essere possibili, in ogni caso la letteratura, l'imparare a leggere e scrivere, per esempio, a 6 anni è una cosa più o meno fondamentale.
Sì, è fondamentale sicuramente, però quello che Pennac ci tiene anche a dire qua è anche un bel motivo, cioè quando lui c'è all'inizio del libro c'è questa, diciamo, questa fiction dei genitori che impongono all'adolescente, abbiamo questo adolescente, adesso ce lo immaginiamo con l'iPod, allora del 92 magari c'aveva ancora il Walkman,
sì,
alienato dal mondo, che si deve leggere Anna Karenina, Guerra e Pace, non lo
che
so,
sono uno, i tomoni tolstoiani,
sì, insomma, quelle
tutto.
Cose grosse, pesanti, impenetrabili,
i volumi russi,
scritte senza margini, insomma, quelle cose che non, in cui la vista non penetra. E ci sono i genitori sotto che si evince che sono, questi genitori si evince che sono professori o comunque facenti parte di quella borghesia acculturata, buona,
sì.
Media sicuramente,
sì, 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 sì.
Professori di liceo che credono nel valore costituente della lettura, che fanno una serie di discorsi che penso che tutti hanno fatto,
tutti hanno sentito,
cioè sul valore fondante della lettura,
sì, si deve leggere,
oggi
questo
non si legge
impersonale,
più,
insomma, sì, assolutamente, capito? Mio figlio deve leggere,
perché questa demonizzazione della televisione,
esatto,
rispetto alla lettura,
esatto.
questo
è colpa della televisione se la gente non legge, se i bambini non leggono, quindi niente televisione.
Sì, infatti, però la cosa divertente è che questi genitori
parlano di questi temi davanti alla televisione mentre il ragazzino sta di sopra.
Basta pochissimo per un ragazzo, io mi sento tra l'altro ancora un po' ragazzo, basta questo anche a me che ho 28 anni, ma anche, soprattutto a un'età tipo 14 anni o anche prima, se gli dici devi leggere, si deve leggere, perché la società vuole che tu legga, tu sei meglio se leggi, il tuo dovere è leggere, allora il ragazzino avrà molto più interesse a fare delle altre cose, si interesserà maggiormente delle altre cose, è quello famoso principio della trasgressione che si ribalta, certo. Insomma, no? E allora invece se dice Pennacchio, se lo lasci libero, in qualche modo dice così, se lo lasci con parole molto migliori, se lo lasci libero di leggere, se magari gli butti là un libro che lui va a vedere da solo, ma che cos'è questo libro addirittura? Se lo prende, se lo porta sotto alle coperte e lo leggerà in brevissimo tempo, perché è una cosa che lui ha scelto, che lui ha voluto portare a termine. E insomma è una forma di pedagogia ribaltata, insomma, quella che
sì, poi è normale che ci sono tutta una serie di temi che vengono toccati, però non immaginate quando io dico vengono toccati questi temi come una trattazione sistematica. Daniel Pennac scrive: io ho letto questo e ho letto anche uno degli ultimi, ecco la storia. Mm-hmm. Non ha nessun rispetto per la trattazione sistematica.
Anche se la sa fare.
La sa fare, certo.
Perché per esempio nella Fata Carabina la narrazione...
Sì, io infatti mi occupo, ho letto questo, mi occupo di anche, ecco la storia, che è uno degli, forse il penultimo libro che ha scritto. Sì. E riesce a passare dalla... Questo grande privilegio, questa grande capacità Pennac, che riesce a passare dalla pura e fittizia narrazione, mm-hmm, al racconto di fatti reali che riguardano, mm, alla biografia dell'autore, che è fantastico.
Sì, sì.
Tu non capisci mai dove arriva la narrazione, la finzione, e quando invece l'autore sta raccontando proprio di se stesso, ma lo fa apposta, questa confusione fra il biografico, sì, e il fittizio è veramente simpatica,
sì, è una,
leggera.
Uno dei segreti della letteratura è proprio questo, quando...
Ma lui parla, in Ecco la storia per esempio, sì, lui parla proprio di come nasce questa storia, di come nasce la sua storia ambientata in Brasile, no? Mm-hmm. Però fa continui rimandi, cioè continue allegorie fra la storia vera che parla del romanzo e la storia di come è nata la storia. È un casino per certi
sì,
versi.
Sì, sì, infatti intreccia, no? Però è maestro dell'intreccio.
Sì, però è molto facile capire.
Poi alla fine lo risolve meravigliosamente, in modo semplice, con la semplicità che è propria del genio, insomma, perché poi non complessificare fino a non capirci più nulla, ma poi risolverla,
sì,
finalmente sciogliere i nodi che tu hai composto. Volentieri torno a parlare di Pennac con te, e rimanendo appunto sulla leggerezza mandiamo un pezzo di Quinto Rigo, che è un gruppo molto importante italiano a mio parere, insomma se la cavavano davvero bene, poi il cantante è andato in America e ne è successo un po' di cose. Questo è un pezzo vecchio, non ricordo bene di quando, comunque la nonna di Frederick lo portava al mare. A voi, a dopo.
Sabbia impronte, detto che c'è questo scrittore adesso che va tanto in voga.
Daniel Pennac.
Sì, Daniel Pennac, sì, ha comprato conosco. Il suo ultimo libro. Tu l'hai letto?
Io l'ultimo no, il penultimo ho letto.
Ah, io no, io il penultimo, no, io ho comprato l'ultimo, però non l'ho, cioè ho cominciato un po', ma sai, non ho tempo di leggere.
Non hai tempo di leggere,
no.
Anche a me capita poco spesso ultimamente, il fatto è, non è che, forse, non è che non ho tempo di leggere, sono io che non mi trovo nella posizione di leggere, nel senso che non ci vado su una poltrona. Preferisco fare altro, forse inconsapevolmente.
Cosa bisogna fare? Ecco, questo abbiamo fatto questa piccola scenetta per dire che c'è un'altra parte di cui parla Daniel Pennac, che è simpaticissima, che cioè il mito del tempo a disposizione per leggere. Non c'è il tempo dedicato alla lettura, è tempo sottratto ad altro.
E che dice, è un problema che non esiste.
È un problema che non esiste, perché tu scegli di rubare il tempo a qualcos'altro per leggere.
Facciamo un'ipotesi, hai 8 ore di lavoro, mezz'ora per andare, mezz'ora per tornare, tutto 9 ore. Torni, vai a casa, non ho tempo di leggere perché magari mi faccio faccio un bagno oppure guardo un po' televisione, non so, ascolto
sistemo
un pezzo,
la casa.
Sistemo la casa perché c'è qualcosa che non va, ci sarà sempre qualcosa che non andrà.
Sì,
insomma, adesso magari c'hai 5 minuti, ma questi 5 minuti adesso devo impegnare una qualcosa che è molto necessaria. Per esempio, devo scendere sotto casa a prendere i broccoletti per la cena.
Quando è il tempo di leggere?
E non c'è il tempo di leggere, non avrò mai tempo di leggere. Praticamente non esiste più il tempo di leggere. E si tratterebbe semplicemente di dimenticare completamente tutto il resto, mettersi lì, prendere un libro e leggere, immergersi, è un bagno praticamente,
sì.
È una cosa pure che penso che rilassi, è una cosa, e la lettura non deve essere presa, non deve essere, non so come devo, non deve essere, però sicuramente non è bello prenderla in un modo così faticoso.
No, nel senso, non è che dici allora oggi devo andare al lavoro, andare a pagare le bollette, finire di leggere il libro, tornare a casa a stendere i panni.
C'è chi lo fa, quelli sono i professionisti critici.
Non è carino, cioè leggere un libro non è come togliere i panni dalla lavatrice o andare a pagare le tasse dell'università, questa libertà puoi
ogni
leggere,
cosa può creare il suo piacere, la lettura è stata praticamente divinizzata, monumentalizzata, proprio appunto anche pedagogicamente, si deve leggere, il bambino deve leggere, eccetera, e grazie a questo tutti si sono dimenticati di lei perché è ferma come statua in un punto.
Sì, è una di quelle cose che tu le vedi che sicuramente
si fa altro, però sempre bella la lettura,
sacre, ma sicuramente noiose. Noiose.
E quindi questo è un ruolo che non gli spetta, insomma, perché può dare soddisfazioni grandissime, altrettanto che la musica, altrettanto che il teatro, altrettanto che la televisione magari fatta bene, altrettanto che il cinema. Ora noi facciamo i paladini ormai contro i mulini a vento.
No, ma dobbiamo dire infatti che cioè da quante 5, 6, 7, 8, 10 puntate, che forse di meno, che presentiamo questa rubrica, di là c'è Francesco che quando...
Ciao Fra.
Che lui sta lì a premere rec, però nel frattempo che premere rec si legge i libri che noi lasciamo di là.
Stiamo costituendo pure una piccola biblioteca.
Sì, capito, anzi siccome c'è questa biblioteca lui ogni tanto mi chiede, no, perché non mi presti quel libro?
Certo,
quindi
certo.
Insomma abbiamo fatto
curiosità,
un ottimo lavoro, capito?
Mi sembra giustissimo.
Cioè, stiamo facendo proprio l'avanzi, cioè il nostro obiettivo è di trasformare l'officina sita in Ponte San Giovanni come da studio di prove di registrazione in grande biblioteca per la consultazione di testi.
Lo speriamo, insomma, come
sì.
Ci sono quadri, ci sono...
Sì, insomma,
c'è
di tutto.
Ci possono essere una bella cassa d'amplificazione, 50, 100 watt, quello che sia, un buon amplificatore, ci può essere una chitarra, ci può essere un microfono, ci può essere pure un libro. Insomma, questo
insomma,
è un bel contesto.
Le poltrone ci sono, le luci ci sono, è un attimo.
E anche a casa nostra. Insomma.
Sì, insomma, un attimo a trasformare questo posto in una sala di lettura.
La radiofonia, che a noi piace tanto, è anche in qualche modo adombrata dal giovane Pennac, anche se
sì,
non è più molto giovane.
Infatti.
Quando parla della lettura a voce alta, che è una cosa fondamentale, noi la nostra... cultura, insomma, dantesca, no? la nostra cultura italiana che viene da così lontana epoca, era una cultura orale, Dante si tramandava a memoria e si leggeva, oralmente si presta molto a leggere, nel mezzo del cammino della nostra vita, ritroviamo una selva oscura che la dritta via era smarrita, quanto a dire qual era, eccetera, eccetera. E allora dice Pennac, strana scomparsa quella della lettura a voce alta, cosa avrebbe pensato Dostoevsky e Flaubert? Dostoevsky perché dettava la sua, cioè una dattilografa che era poi la moglie, non si ha più diritto di mettersi le parole in bocca prima di ficcarsele in testa? E spesso si dice, no, ma prima pensa e poi parla, no? Io mi voglio ficcare in bocca prima le parole, imparare così ad usarle, ad usarli a, diciamo, a con dimestichezza, dopo inizierò a ponderarli in pensieri ben formulati e dopo le userò meglio, però prima devo imparare ad usarle. Praticamente il succo sarebbe questo. Niente più orecchie, niente più musica, dice Pennac, niente più saliva, parole senza più gusto. E poi cos'altro? Forse che Flaubert non se l'è urlata fino a farsi scoppiare i timpani la sua Bovary, non è forse la persona in assoluto più adatta per sapere che l'intelligenza del testo passa attraverso il suono delle parole, da cui scaturisce tutto il loro significato? E non è lui che più di ogni altro sa, lui che si è azzuffato con la musica intempestiva delle sillabe e la tirannia del ritmo, che il significato si pronuncia? Qui stiamo facendo un po' di filosofia.
Cosa?
Testi muti per puri spiriti. Tendenzialmente la lettura in silenzio, no? Tendendo verso il paradiso del puro spirito che legge in silenzio, no? Quando è una cosa che già Sant'Agostino si stupiva, che Sant'Ambrogio, si conoscevano, sapeva leggere.
Sì, fra santi si frequentavano.
Fra santi si frequentavano. Sant'Ambrogio sapeva leggere senza declamare. Era una pratica che non era molto diffusa allora, quella di leggere in silenzio. È una cosa molto moderna questa, del leggere in silenzio. Comunque, Rabelais, a me, Flaubert, Dostoevsky, Kafka, Dickens, mamma mia, a me, giganteschi urlatori di senso, accorrete. Venite a soffiare nei nostri libri, soffiate voi, fate la parola, sentiamo il suono di quello che dite. Le nostre parole hanno bisogno di corpo, i nostri libri hanno bisogno di vita.
Ma senti, sì, appunto, tu quando andavi a scuola, sì, ce l'avevi l'ora di lettura?
E io negli ultimi tempi sono stato bocciato.
No, alle scuole medie.
Ah, medie, no, certo. Medie non ho mai bocciato.
Non parlo allora di... non parlo, certo, di bocciato.
No, per me è importante essere stato non bocciato, ma ero ritirato. Vabbè, niente, questo.
Comunque, vabbè,
persona.
Alle scuole medie. Io, perché ho fatto delle scuole medie, che c'era una professoressa di italiano che era bravi, era una tiranna della lingua, quindi cioè, la grammatica ce la imponeva da
brava.
Morire. Proprio,
sì,
infatti
io
sono,
legge,
io sono una cioè una chirurga della parola, perché
senso,
comunque
la letteratura non è una legge, no. La grammatica sì.
Sì. E ci avevamo l'ora di lettura noi, cioè avevamo un'ora a settimana che era l'ora di lettura, cioè avevamo il libro, no? Un testo che lei ci proponeva, e mi ricordo anche Là dove soffia il Mistral, che mi era piaciuto tantissimo.
Il Mistral, non il Mistral.
Il Mistral, è un vento, era un libro ambientato quella regione della Francia selvaggia. In Camargue, un libro, insomma, un bel libro per le medie, e lei ci faceva leggere a voce alta, cioè uno per uno, 10 minuti per uno, questo libro ce lo faceva leggere a voce alta. E lei mi ha insegnato, io la saluto, si chiama la professoressa Ruggeri.
E il nome?
Non me lo ricordo, cioè quasi.
Vabbè, ciao Ruggeri.
Ciao professoressa,
ciao,
Ruggeri,
Ruggeri.
Cioè, grazie a te.
Se
io
sei in pensione, comunque tu sia, se ci ascolti, speriamo, non lo so. Ciao.
Mi ha insegnato tanto, insomma, di dire tutto. E lei ci faceva leggere a voce alta, e dopo l'ora di lettura c'era l'ora di grammatica.
Perché? Prima piacere, poi
ce l'ha imposto, insomma, ce l'ha imposto l'italiano.
Sono cose necessarie, poi l'educazione valla a capire, insomma. Daniel Pennac se ne intende molto, perché l'ha proprio sperimentata per un bel po' di tempo,
sì,
e
sì,
ancora
sì.
Adesso credo faccia il professore.
Sì, ancora lui
per
è...
Quando venda poi libri in tutto il mondo, uno si aspetta che... uno che vende così tanto c'ha un bel gruzzolo e possa starsene la mattina sera.
No, 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 lui è
a
ancora...
lui piace,
sì, lui è... La cosa che emerge da questi libri che scrive
libri.
Daniel Pennac uh-huh. È che lui non è mai uscito dalla sua forma, dal suo ruolo, ecco, ruolo inteso proprio come missione per certi versi, perché l'insegnamento è una missione.
E
l'insegnamento può fare veramente molto, e i suoi libri sono i libri di un professore, sono i libri di una persona che crede fortemente nella lettura e nel valore etico di quello che fa,
non
senza moralismo.
Non sono i libri di un professore, sono libri i libri di un grandissimo genio.
Un grandissimo scrittore, però io intendo non professore, non lo intendo nel modo accademico, capito?
Scherzavo.
Io lo intendo nel modo proprio di una persona che... crede tantissimo nella scrittura e ti invoglia a leggere tantissimo, e c'ha tutta questa fantasia. È una persona che si vede che si dà ai ragazzi.
Sì, sì, sì.
E questi sono i professori. Cioè, i professori sono quelli che che credono fortemente nella loro missione.
Sì, dai,
capito?
Ragazzi, speriamo che ragazzi non si diano.
Va bene,
va bene, dai, voglio volgarizzare la cosa, scherzo. Chiara non riesce a fare un discorso serio.
Vabbè,
perché
no,
io la interrompo. Sono uno di quelli che si chiamano i disturbatori.
I disturbatori, sì.
In radio a volte possono anche servire.
Pensa andare a scuola che c'è il professore, come professore ci aiuta nel pennac.
Va bene, saresti. Sì, insomma, sarebbe stato bello.
Sarebbe stato bello.
Poi ognuno ha il suo, in genere, un professore di riferimento in tutta la carriera scolastica, ognuno ne trova uno. Perché la necessità dell'allievo, no? Di avere una figura di riferimento.
Certo.
Poi ci sono i migliori, naturalmente Pennac sarebbe il massimo.
Però è questo che intendo io. Intendo il fatto che non è un professore dell'università, è un professore di un liceo. Tu a un liceo ti trovi un professore così, un professore che. Da tutto per l'insegnamento e crea pure la letteratura.
E quanto ce l'ha lui anche in questo libro che vi consigliamo oggi,
come un romanzo.
Da Feltrinelli, quanto ce l'ha lui anche con la, appunto, forse la, non so, la critica letteraria che enuclea sempre il senso.
Sì,
dobbiamo fare
sì.
delle griglie, capire il contesto sociale, innanzitutto la storia, poi dopo tutto il resto. In realtà lui chiede semplicemente, ma leggetela, raccontami una storia, per prima cosa, interessami la cosa. Dopo naturalmente, lentamente, soprattutto i ragazzi dai 14 ai 18 anni, verrà anche l'interesse, se ti ha interessato la storia, per il contesto sociale, l'epoca a cui si riferisce il libro e tutto. Quello che poi diventa appunto le nucleazioni.
Daniel Pennac fa una cosa, soprattutto invita alla magia,
esatto.
Invita alla lettura come pratica della magia.
Sì, è questo.
Che fa lui, non...
l'arte, insomma.
Sì, arte, ma proprio fruizione magica. Mm-hmm. Questo fa, quindi leggetevelo, compratelo questo libricino come un romanzo e poi piano piano e arrivate anche a Ecco la storia o a Caro professore, perché mi sembra che l'ultimo
poi anche
questo.
Tornando indietro, una vera e propria saga come ce ne sono, insomma pochi le sanno fare le saghe. Uno era Arturo Bandini, cioè John Fante che scriveva di Arturo Bandini. Questa è la saga di Benjamin Malossen e della sua famiglia. Bizzarra e bislacca e simpaticissima.
Allora vi lasciamo come un romanzo, Daniel Pennac, edito da Feltrinelli.
Va bene, noi ci vediamo, ci sentiamo.
Vero, noi come avete potuto vedere noi adesso cominciamo ad andare in onda il sabato alle ore 16.
Giusto.
Alle ore 16.
Da oggi in poi, dalle 16 il sabato, che è un orario un pochino più digestivo,
sì.
Insomma, per qualcosa di simile. Perché...
E il venerdì invece andiamo in onda solo come replica, cioè sabato c'è la puntata, la prima puntata,
domenica
e venerdì dopo ci sono le repliche.
Quindi... Poi vedrete nel palinsesto radiofonica.com. Se volete scriverci a letteratura,
è radiofonica.com.
Ci risentiamo per nuovi libri e nuovi ospiti la prossima settimana.
Sabato prossimo.
Ciao da Charlie
e da Sco.
Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria. Ormai è inutile nascondere la testa sotto la sabbia. La situazione in Italia è grave. Questo è il sunto dell'assemblea di mercoledì scorso, chiamata dagli studenti e partecipata da lavoratori e lavoratrici del settore scolastico, da precari delle superiori e da rappresentanti sindacali della FIOM e dei COBAS universitari, oltre che dal movimento territoriale contro la costruzione dell'inceneritore di Aprilia. Un'assemblea composita, dunque, nata col pretesto di una contestazione. Quella a Tremonti, invitato per lunedì 16 febbraio dal rettore della Sapienza Luigi Frati a presentare il suo libro anticrisi La paura e la speranza, evento che però, ha fatto sapere il ministro poc'anzi, non si terrà a causa di misteriosi impegni governativi. Dico pretesto e leggo occasione, perché quelle tre ore di dibattito sono state così dense, così piene di rabbia e di voglie, così cariche di desideri troppo a lungo rimasti inespressi, da travalicare completamente i motivi della convocazione, per sfociare invece in un'analisi tanto drastica quanto concreta della realtà attuale. Ognuno dei partecipanti ha portato con sé i propri dilemmi, i propri problemi, il grado di repressione subito in questi mesi e le iniziative di lotta che ha saputo mettere in campo con colleghi e compagni, ma anche le proprie paure, le proprie angosce, lo sguardo vivido con cui osserva il mondo e la determinazione a cambiarlo. Davvero.
Il rappresentante dei COBAS ha esordito citando lo slogan che i movimenti di base hanno adottato nell'ultima assemblea generale: marciare variegati, reagire uniti. Sottolineando la delicatezza della fase che questo paese attraversa oggi, ha dato corpo con le sue parole ad un dubbio inquietante. Siamo sicuri che questa crisi porterà ad un rinnovamento positivo, ad un miglioramento del sistema in cui viviamo e di cui oggi siamo vittime? Dando retta alla storia, le grandi crisi economiche, come quella del 29, che spesso viene citata da giornalisti e politici per paragonarla a questa, non hanno determinato una svolta favorevole alla democrazia e ai diritti. Anzi, qui in Europa si è vista la tendenza marcata a rifugiarsi nell'autoritarismo fino ad arrivare alle derive nazifasciste di Italia e Germania. Premesso dunque questo interrogativo, ha analizzato le politiche che il rettore Frati sta mettendo in atto all'interno dell'università e che, oltre a mirare alla normalizzazione del dissenso, colpiscono direttamente anche i diritti dei lavoratori. Ha così confermato l'idea, presente nell'esperienza di noi studenti, che Frati sia ormai, per il governo, sponda politica del mondo accademico. In cambio di soldi, egli ha accettato di far diventare la Sapienza centro sperimentale della nuova repressione, fatta di commissioni speciali che decidono chi può e chi non può parlare, chi può e chi non può riunirsi, chi può e chi non può scegliere alle aule e agli spazi, fatta di tecnici incaricati di strappare i manifesti politici, intimidire i simpatizzanti del movimento, fare pressione su presidi e docenti affinché rientrino nei ranghi, fatta di ambigui inviti a rappresentanti del governo e della sua fazione politica, se non ai ministri stessi. La compagna della FIOM ha invece spiegato in modo semplice ma incisivo l'importanza quasi simbolica dell'accordo firmato il 22 gennaio da governo, Confindustria, CISL e UIL. La crisi ha offerto alla classe politica l'opportunità di realizzare il progetto che da 15 anni tutti gli esecutivi stanno portando avanti e che mira sostanzialmente ad annullare l'efficacia dei contratti nazionali, abbassando stipendio e rendendo i singoli più ricattabili e precari che mai. A farne le spese maggiori saranno inoltre le donne, già prese pesantemente di mira dalla cancellazione del divieto di consegnare dimissioni in bianco, una manna per quei datori che non sopportano la maternità, e del divieto di lavoro notturno in gravidanza. Con l'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni, poi, l'attacco subirebbe un'accelerazione potentissima. Un'aggressione indecente ai diritti basilari dei lavoratori, insomma, e per di più estranea alle regole democratiche e del buonsenso. Come si può realisticamente pensare di varare un protocollo sul rinnovo del contratto senza il maggior sindacato italiano? Come, se non ripudiandolo politicamente e calpestando tutto ciò che esso rappresenta? La rete Non rubateci il futuro delle scuole primarie ha sottolineato il grande lavoro di sedimentazione che la mobilitazione autunnale ha prodotto. Stanno attuando a livello nazionale una fortissima resistenza legalitaria alla 133, spingendo i genitori a richiedere il massimo del tempo scuola per dimostrare alla ministra Gelmini che soldi e personale non sono un optional. Sebbene i sindacati scolastici non abbiano aderito alla manifestazione del 13 febbraio, hanno in programma una data di sciopero nazionale a marzo, quando gli effetti dei tagli si faranno sentire violenti in tutta Italia. Non si placano comunque le contestazioni. Al DDL Aprea, per esempio, che completa l'opera iniziata dalla Gelmini, distruggendo ogni democraticità negli istituti scolastici, trasformati in fondazioni di stampo familistico privato, prevedendo cose come l'abolizione della libertà di insegnamento in nome di una ben più vaga libertà didattica, modificando i parametri per il reclutamento dei docenti, che sarà affidato quasi esclusivamente al dirigente scolastico. Anche il coordinamento dei precari della scuola ha espresso la ferma determinazione a fare tutto il possibile affinché questa legge non passi e, qualora molto probabilmente passasse, a fare tutto il possibile per abrogarla. Questi i contenuti degli interventi, terribili, angosciosi, frustranti, ma i toni, i volti, le espressioni erano quelle a infondere fiducia. Da tutte le parti le grida di indignazione erano le stesse. Ci si schierava contro l'autoritarismo sempre più evidente del Premier, si paventavano gli effetti che potrebbe avere questo clima costante di attentato alla Costituzione, si evidenziavano gli episodi di repressione dilagante, dalle botte agli operai di Pomigliano d'Arco e dell'INSE a Milano, a quelle agli studenti di Padova durante un corteo antifascista. Tutti concordavano nel riconoscere la pregnante volontà dell'esecutivo e dei suoi proni sostenitori di distruggere cultura, diritti, dissenso, di precludere spazi e interferire con la vita dalla culla alla tomba, come se fosse di sua proprietà. C'era negli occhi degli astanti un guizzo lucido e brillante che fendeva l'aria. La voce incrinata dal fervore parlava di senso di responsabilità, della necessità di opporre a questa deriva una spinta uguale e contraria. Stupiva la voglia di radicalizzare l'opposizione sociale non più ormai per venia rivoluzionaria, ma per far capire a un popolo sedotto e abbandonato che essa c'è, che esiste, che non si ferma a fronte dei continui attacchi che le vengono mossi e non si fermerà, almeno non finché avrà forza di combattere e andare avanti. Finalmente ascoltati, gli uomini e le donne che prendevano parola raccontavano con immensa passione delle innumerevoli lotte che non si sono mai concluse, sopravvissute al silenzio solo grazie alla nuda volontà di resistere. Nel flusso costante dei loro discorsi si imprimevano nelle mente le immagini forti che essi erano in grado di suscitare, come per esempio le file di genitori che intasano stoicamente le segreterie delle scuole, stando in piedi per ore senza arrendersi, o i precari incatenati ai loro camper di fronte al ministro della pubblica istruzione. Sembrava quasi di udire l'eco delle assemblee, delle riunioni, quegli importanti momenti di maturazione individuale e collettiva che sfuggono al clamore mediatico, ma che hanno prodotto nelle coscienze il desiderio di unità. Unità che si manifesti negli obiettivi e nelle rivendicazioni, nelle pratiche e nelle teorie, unità politica dunque, sebbene non partitica. Mercoledì ho assistito a quel salto di qualità che auspicavo e che sta cominciando ad emergere spontaneamente in molti di noi. Quella spinta cioè capace di far muovere i singoli soggetti e movimenti in modo compatto, che mantenga memoria delle tante anime che li compongono, ma che sappia, al contempo, donare loro un sol corpo affinché le scottanti e sacrosante questioni sociali sollevate in questi mesi possano trovare asilo in un panorama unitario fatto di presupposti comuni: la difesa della democrazia, l'antifascismo, l'antirazzismo. Ci si è chiesti infine se esista una possibile data comune, diversa dallo sfumato 16 febbraio o comunque prematuro, che al di là degli scioperi e delle singole mobilitazioni possa radunarci tutti in un unico luogo. È giunta quasi immediata la proposta di accogliere il 25 aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo, come emblema del percorso che dovremo costruire e di cui la manifestazione indetta da Micromega per il 21 febbraio potrebbe essere una tappa importante. Un 25 aprile che quest'anno assumerà un valore diverso e di cui è innegabile l'attualità e l'importanza. Un 25 aprile che vivrà di nuove istanze, le nostre istanze, e della nuova tenace resistenza che stiamo opponendo all'arroganza di questo potere, che come altri prima di lui si svela per quello che è nei suoi proclami prima ancora che nei suoi gesti, avido e meschino, senza pietà né vergogna. E se mai riuscissimo a costruire un momento collettivo di tale portata, credo proprio che l'onda sarebbe lì, in prima fila, a manifestare per difendere i suoi diritti e riprendersi ciò che è suo, ciò che è nostro. Così come manifesta 13 febbraio a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici in sciopero, così come ha manifestato insieme ai migranti, ai precari, ai movimenti territoriali da ottobre ad oggi. Così come continua a fare e come sarà, senza nascondere la testa sotto la sabbia, finché la situazione in Italia resterà grave.